Sì, buongiorno a tutti. Io non sono ovviamente un esperto di formazione, sono qui perché lavoro nel servizio di tesoreria dello Stato della Banca d'Italia, che è la funzione che, come penso saprete, consente allo Stato di incassare e pagare sul proprio bilancio. Quindi se lo Stato paga gli stipendi, le pensioni o incassa le tasse o paga i rimborsi fiscali, lo fa tramite noi che siamo il suo tesoriere. Inoltre, in particolare, io sono da qualche anno responsabile del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, il SIOPE, e da 2 anni seguo questo nuovo progetto che si chiama SIOPE Plus, che ha realizzato, perché è già in funzione, un'infrastruttura che intermedierà tutti gli ordini di incasso e pagamento che le pubbliche amministrazioni mandano ai propri tesorieri. Già lo fa per 280 enti, quelli più rilevanti, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni con popolazioni superiori a 60.000 abitanti, quindi anche il comune di Roma, e a breve lo farà per tutti i comuni italiani e per le strutture sanitarie. Mano a mano poi questo sistema sarà esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi l'esperienza che vi porto è l'esperienza di chi lavora da anni diciamo in contatto con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, coinvolgendoli in progetti di innovazione informatica. Il mio compito è quello di fare innanzitutto, diciamo, una presentazione di contesto. Diciamo, il tema delle competenze digitali io lo prendo dal lato dell'e-government, cioè andiamo a vedere quali competenze digitali servono per offrire servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi faremo un po' il quadro, cercheremo di capire quanto è messa male l'Italia dal punto di vista dell'e-government, quali sono le competenze digitali, quali ruolo hanno le competenze digitali in questa offerta di servizi online, e poi faremo, se abbiamo tempo, un piccolo caso di studio che è quello proprio di SIOPE Plus, cioè quali gap di competenze digitali abbiamo noi incontrato nel far partire un progetto così ambizioso come SIOPE Plus. Partiamo quindi da un grafico, insomma, che è già stato citato dal dottor Gullo, che è il DESI, il Digital Economy and Society Index. È, come sapete, l'indice che la Commissione europea elabora ogni anno e ad aggiorna e dà un po' il termometro di quanto il nostro sistema paese, comparato a quelli degli altri paesi europei, è pronto ad affrontare la sfida della trasformazione digitale. E purtroppo da un po' di anni chi segue questo indice sa che l'Italia è mal posizionata, è al 25° posto, quindi una delle ultime posizioni, preceduta da molte, diciamo, economie meno sviluppate della nostra. L'indice dà un'immagine sintetica di quella che è la preparazione del sistema paese a diverse componenti, tra cui la connettività e il capitale umano, e una in particolare ci interessa, che è quella dei servizi pubblici digitali. E, appunto, facendo il focus sui servizi pubblici digitali e vedendo che cosa è successo dal 2016 al 2017, il DESI ci dice che purtroppo la posizione relativa dell'Italia sta peggiorando perché, diciamo, tutti gli indicatori peggiorano in termini relativi. L'unico che migliora, ma solo in termini assoluti, è la disponibilità di dati in formato open, perché l'Italia sta facendo molti passi in avanti su questo fronte. Ma soprattutto, diciamo, sono molto bassi i valori relativi all'interazione tra il cittadino, l'impresa e la pubblica amministrazione, alla capacità quindi che la pubblica amministrazione ha di offrire servizi al cittadino. Infatti gli indicatori, diciamo, sono tutti ampiamente sotto la media. Questi indicatori si focalizzano soprattutto sul numero di cittadini che riescono ad avere un'interazione online, in particolare a terminare un procedimento amministrativo completamente online. Quello che però, secondo me, l'agenda non ci dice è se questo sia un problema di domanda-offerta. Perché lo scarso utilizzo di servizi pubblici digitali potrebbe essere dovuto, ad esempio, al fatto che i nostri cittadini non sono preparati perché le competenze digitali sono poco diffuse. Quindi magari i servizi ci sono, ma anche quando ci sono non sono utilizzati. Allora noi, appunto, come mi ha preceduto il dottor Gullo, facciamo periodicamente un'indagine sullo stato di informatizzazione delle amministrazioni locali. A noi che siamo tesorieri dello Stato serve perché, appunto, abbiamo tanti progetti con le amministrazioni locali e per capire fin dove ci possiamo spingere sulla frontiera dell'innovazione dobbiamo anche capire quale impatto quello che stiamo proponendo avrà nelle amministrazioni locali. E l'indagine della Banca d'Italia, ma qui trovate anche i dati Istat che sono assolutamente concordi, ci dicono che il livello di sofisticazione dei siti web delle amministrazioni locali è molto basso, cioè sono la maggior parte degli enti locali, nel nostro grafico, nella torta che vedete giù, oltre il 50%, il 53%, offre siti che sono meramente informativi e solo una piccola porzione, il 12-13%, consente di terminare l'iter amministrativo di una pratica con il pagamento online. Il pagamento per noi, ovviamente, che ci occupiamo di pagamenti, è diciamo, la parte focale, è il punto finale del processo di interazione con la pubblica amministrazione. Quante volte vi siete imbattuti in siti di amministrazioni pubbliche che magari vi fanno mandare un form online, ma poi al momento di pagare, cioè quindi di dare allo Stato, al Comune, quell'obolo che vi serve per avere la controprestazione, dovete comunque staccare la spina, andare allo sportello e fare questa transazione. Ebbene, purtroppo questa diciamo, statistica ci fa vedere quanto siano poche le amministrazioni che consentono di concludere online la transazione, siano comunque poche quelle che consentono un'interazione bidirezionale, cioè consentono a un cittadino non solo di avere informazione ma anche di inviare dei documenti all'amministrazione in modo da evitare appunto di recarsi allo sportello. Altra cosa che ci dice questa mappa è che gli enti più grandi come le regioni hanno sicuramente meno difficoltà, cioè c'è un fattore dimensionale sicuramente nell'offerta di servizi digitali. I comuni più piccoli hanno più difficoltà a mettere in piedi dei servizi dei servizi digitali, in particolare che si concludano con il pagamento. Dove lo devo puntare? Ecco qua. Vediamo qual è il ruolo delle competenze digitali in questa, diciamo, scarsa capacità delle amministrazioni italiane di offrire servizi pubblici online. Beh, in generale, sempre lo scoreboard dell'European Digital Agenda Scoreboard ci aiuta e ci dice che l'Italia mostra valori inferiori alla media europea su tutti i valori del Digital Scoreboard sulle competenze digitali. Quindi in generale, a prescindere dal comportamento specifico della pubblica amministrazione, l'Italia è un paese che ha un problema di domanda. Abbiamo visto che ha anche e soprattutto per quanto riguarda i servizi di government un problema di offerta. Allora, nella nostra indagine noi periodicamente, tra le varie domande che facciamo al campione di oltre 500 amministrazioni locali che consultiamo, tra cui appunto 400 e più comuni, chiediamo quali sia nella loro percezione il principale ostacolo che incontrano nell'introdurre appunto servizi digitali. Il primo è ovviamente la scarsità delle risorse finanziarie, ma subito dopo viene la carenza di personale con adeguata formazione. Quindi siamo proprio nel campo specifico di questo incontro di oggi, le competenze digitali. La percezione degli enti è che diciamo, c'è una forte necessità di integrare le competenze digitali a disposizione. Altra cosa che emerge dalla nostra indagine è che rispetto c'è anche un gap a livello geografico, perché i comuni, gli enti locali del sud e delle isole percepiscono, ma anche insomma, quelli del centro, percepiscono maggiormente questo gap rispetto a quelli del settentrione dell'Italia. Questo ovviamente non è una mappa delle competenze, è una mappa della percezione che hanno le amministrazioni locali sulla necessità di integrare le competenze digitali. Ecco qua. Ma una delle domande che il dottor Gullo ci ha posto, degli spunti che ci ha posto prima quando insomma, ci ha invitato a questo convegno è: ma di che tipo di competenze digitali ha bisogno una pubblica amministrazione per progettare la propria offerta di servizi online? Sono le stesse che sono tracciate nel framework DigiComp che diciamo conosciamo e che riguardano quelle competenze di base che ha anche illustrato il dottor Gullo nel suo intervento? Beh, forse no, perché qua stiamo parlando di non solo delle competenze di cui hanno bisogno i cittadini per fruire di applicazioni digitali. Viene sempre detto che è molto importante la user experience, perché WhatsApp è un'applicazione che usano tutti, anche diciamo, le nostre nonne, le persone più anziane, che insomma sono sempre citate a volte, anzi molto spesso, non giustificatamente, come un ostacolo verso l'introdurre i servizi pubblici digitali, perché WhatsApp, così come tante altre applicazioni, hanno una user experience molto semplice, cioè assolutamente facile utilizzarlo, e questo deve essere l'obiettivo di chi come pubblica amministrazione si rivolge a una platea generalizzata di pubblico e che pretende che questi servizi digitali siano utilizzati da tutti. Però è diverso questo, diciamo, a mio avviso, questo perimetro di competenze, da quello che invece deve essere posseduto da una pubblica amministrazione che questi servizi digitali li deve progettare. Allora mi sono chiesto quali competenze digitali ha bisogno una pubblica amministrazione che deve progettare servizi digitali, e diciamo una sorta di risposta l'ho trovata in un documento delle Nazioni Unite del 2014 che definisce l'e-government, che è già una cosa molto importante, e lo definisce come l'uso delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione per razionalizzare e integrare il flusso di lavoro e i processi. Questo è un punto fondamentale che non è considerabile come una competenza digitale in senso stretto, ma che a mio avviso è fondamentale per una PA che deve a prestarsi a offrire servizi digitali, così come la gestione in modo efficace di dati e informazioni, qui sicuramente la tecnologia dell'informazione c'entra molto di più, migliorare l'erogazione dei servizi pubblici, anche qui si tratta di capire qual è la user, come va progettato il servizio per offrire una user experience semplice, e come espandere i canali di comunicazione in un'ottica di multimedialità. Questa quindi è forse una prima risposta che possiamo dare alla domanda di quale competenze digitali ha bisogno la pubblica amministrazione. Chiuderei molto velocemente con un esempio concreto del progetto che abbiamo lanciato negli ultimi 2 anni, che è Siope Plus. Siope Plus è una piattaforma, diciamo, che non ha un'interfaccia user to application, cioè non si presenta all'utente, che è la pubblica amministrazione, come un sito internet in cui io posso navigare, no, è un sistema complesso che pretende un'interlocuzione application to application, cioè qualcuno nella pubblica amministrazione, così come nella banca tesoriera, deve progettare una macchina perché interroga i servizi web della nostra piattaforma e consenta questa trasmissione. Non è una cosa, dicevamo, immediata da capire. Anch'io, diciamo, prima di questo progetto non conoscevo cosa fossero le API REST, cioè questi servizi che permettono di erogare sul web lo scambio di documentale, però l'ho imparato col progetto. Vi porto quindi quello che è l'esperienza del nostro progetto. Che cos'è Siope Plus? È un progetto che consente di collegare il pagamento con i dati sulla fatturazione elettronica. Voi sapete che per fortuna le pubbliche amministrazioni dal 2014 in poi sono state obbligate a ricevere solo fatture elettroniche, e questo ha portato un'enorme, diciamo, istanza di innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni, anche se ha causato molti mal di pancia agli amministratori pubblici. Le fatture vengono trasmesse dalle imprese al sistema di interscambio, che le manda alla pubblica amministrazione e alla piattaforma di certificazione dei crediti. A sua volta la pubblica amministrazione paga alla banca, che segnala i dati del pagamento al sistema Siope, ma questi dati non si parlano tra di loro, quindi diciamo la piattaforma di certificazione dei crediti e il Siope non sono collegati, quindi noi non siamo in grado di capire quando la fattura viene pagata. Questa cosa è una cosa molto grave, perché sapete che l'Italia è sotto procedura di infrazione della Commissione Europea perché paga in ritardo e non è in grado di dimostrare se questa cosa sia vera o meno, perché non è in grado di rilevare in maniera contabile quando viene pagata la fattura. Con Siope Plus, questa cosa viene sanata, perché viene creata questa infrastruttura che si mette in mezzo tra la pubblica amministrazione che ordina e il tesoriere che paga, recepisce l'informazione del pagamento, acquisisce le informazioni dalla piattaforma di certificazione dei crediti ed è in grado in tempo reale di calcolare i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. Però questo sistema fa molto di più, perché obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a dematerializzare il colloquio, obbliga a standardizza il contenuto dei flussi informativi che vengono scambiati col tesoriere e obbliga la pubblica amministrazione e le banche a parlare attraverso un'unica modalità di colloquio, che è l'interrogazione di servizi web offerti da Siope Plus. Quindi ha una grande istanza di armonizzazione e di razionalizzazione del sistema, però è un sistema complesso che richiede competenze digitali. Nonostante questo, questo è un progetto switch off, così viene chiamato, cioè impone una data che è assolutamente inderogabile. Noi abbiamo detto alle regioni che dal 1 gennaio 2018 potevano pagare e incassare solo attraverso Siope Plus, e devo dire che fino ad oggi le 3 ondate che abbiamo visto ci hanno dato ragione, cioè entro il 15 gennaio tutti gli enti che erano previsti per quella data erano migrati in Siope Plus. Stessa cosa è successo con i comuni al di sopra di 60.000 abitanti e con le strutture sanitarie che hanno anticipato l'avvio, e stessa cosa speriamo accadrà con i comuni medi e piccoli che partiranno il 1 luglio e il 1 ottobre 2018. Com'è stata possibile questa cosa? È stata possibile perché, nonostante appunto SIOP Plus è un progetto che, complesso, che richiede competenze digitali, è un progetto che concorre anche a svilupparne, perché diciamo, se ci fossimo fermati di fronte alla percezione della scarsa diffusione di competenze digitali nelle pubbliche amministrazioni, questo progetto non sarebbe partito. Eppure è partito, sta partendo, sia pure accompagnato da una serie di azioni a supporto che abbiamo messo in piede con gli altri interlocutori istituzionali. Quindi il messaggio che brevemente vi do con questa esperienza è che diciamo, le competenze digitali sono necessarie, è giustissimo interrogarsi su quali competenze è necessario sviluppare, ma questo non ci deve fermare nel processo di innovazione, perché siamo molto indietro e perché anche l'avvio di pochi progetti strategici abilitanti contribuiscono a far sì che la domanda di competenze digitali sorga all'interno degli enti locali e che quindi poi venga sviluppata anche misurandosi con sfide importanti come quella di SIOP Plus. Io ho concluso, passo la parola al prossimo relatore.